Caro Massimo, quattro volte, nei primi quattro capitoli di Prima Samuele, ed è sempre in contrapposizione alla cattiva condotta dei figli di Eli. Interessante, perché mentre si parla della cattiva condotta di Eli e dei suoi figli, subito dopo c'è scritto: e intanto Samuele cresceva. Bellissimo, è vero? Questo significa che si può anche stare in un contesto sbagliato, un contesto non proprio spirituale, e crescere lo stesso nelle cose del Signore. Perché la spiritualità è sempre personale. La crescita, l'amore per il Signore, l'amore per il servizio del Signore, l'amore per la parola, sono sempre valori personali. Certo, possiamo incoraggiare, possiamo parlare, possiamo aiutare. Ma la decisione di consacrarsi, di vivere la vita cristiana è sempre personale. E questa è una cosa che dobbiamo mettere nel cuore. Quando vogliamo ovviamente giustificarci, ci sono sempre i luoghi comuni, no? Allora troviamo tante di quelle giustificazioni, tante di quelle scuse, ma la verità è la responsabilità è personale. Quindi mettiamo nel cuore questo. Allora andiamo all'Apocalisse, capitolo 21. Non a caso abbiamo cantato Amo tanto parlare della patria celeste, perché da questa sera ci troviamo nello stato eterno, ci troviamo nel cielo e dobbiamo capire come funzionano adesso le cose proprio qui. Leggiamo allora i primi otto versi del capitolo 21 dell'Apocalisse. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ci fermiamo qui per questa sera, poi se il Signore piacerà, la prossima volta vedremo, entreremo un po' di più nella descrizione e nell'identità anche della Gerusalemme celeste. È interessante, qui si comincia a parlare della Gerusalemme celeste. E che cosa possiamo notare in questo passo? Una verità principale che diciamo scorre un po' in tutto il capitolo 21, che è questo: Dio fa tutto nuovo le cose. Allora abbiamo letto nel versetto 5: e colui che siede sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Questa è una verità molto molto importante. Voi sapete che ci sono dei pensieri secondo i quali i nuovi cieli e la nuova terra di cui parla la scrittura non sono proprio nuovi nel senso nuovi, ma si parla di ristrutturazione, di modificazione, di abbellimento. Ma Dio non fa ristrutturazioni, Dio non fa abbellimento. Tutto quello che leggiamo in questo capitolo 21 non è mai esistito prima. Allora facciamo attenzione, fratelli. Come vi dicevo l'altra volta, io ho anche una dispensa di una scuola teologica dove proprio il direttore di questa scuola scriveva su queste cose, facevo notare ad un fratello, diceva che quando si parla di nuovo cielo e nuova terra non dobbiamo pensare a qualcosa di diverso da quello che gli occhi nostri vedono, ma dobbiamo pensare a qualcosa che Dio mette a posto, cioè toglie tutto il male, tutte quelle cose che non vanno bene, ma si parla ancora di questa terra, di questo cielo. La scrittura non parla così. E noi dobbiamo fare molta, molta attenzione, perché quando leggiamo la parola di Dio, la parola del Signore ci deve edificare e ci deve anche vaccinare da eventuali eresie che girano, diciamo, nelle assemblee. Dobbiamo fare molto, molta, molta, molta attenzione. Allora, è veramente interessante vedere proprio il Signore che fa nuove tutte le cose. Quindi Dio non fa ristrutturazione. Ad esempio, venite un attimo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi. E qui viene parlato della nostra salvezza, della nostra condizione che è nuova. Dio non ha messo una pezza alla nostra vita, è vero? Seconda Corinzi, capitolo 5, leggiamo il verso 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo è anche, come dire, un banco di prova per capire se le persone sono veramente convertite al Signore. Perché? Perché una persona convertita al Signore ha ricevuto una vita nuova, non una vita rifatta, rimodernata, come dire, ristrutturata, messa a posto in qualche maniera. È una vita nuova, e questa vita nuova è la vita di Dio nella vita dell'uomo. E quindi abbiamo letto qui che per quanto riguarda la salvezza, la persona che si converte riceve una vita nuova, diventa una nuova creatura. E se ricordo bene, letteralmente nel greco proprio dice una nuova creazione. Cioè tutto quello che noi eravamo prima non lo siamo più. Non lo siamo più. È qualcosa di completamente nuovo. Rimaniamo nella seconda Corinzi e andiamo nel capitolo 2. Versetto 9, Seconda Corinzi capitolo 2, versetto 9, c'è un verso molto molto bello che dice: prima Corinzi 2, versetto 9. Prima Corinzi capitolo 2, versetto 9. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Bellissimo questo passo, è vero? Cioè tutto quello dice qui che i nostri occhi non hanno mai visto, che le nostre orecchie non hanno mai udito. E poi dice che non abbiamo neanche immaginato col cuore, anche tutta la nostra immaginazione, è vero, tutta la nostra fantasia di questo posto straordinario che è il cielo, di questa Gerusalemme celeste che scende dal cielo, tutto quello che riusciamo ad immaginare non è nulla, perché le cose che Dio ha preparato per noi sono cose che noi non abbiamo mai viste. Allora questo significa che tutto quello che noi leggiamo della nuova Gerusalemme celeste è qualcosa che non è mai esistito prima. Ed è interessante perché tutto quello che leggiamo nel capitolo 21 dell'Apocalisse viene profetizzato sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Io voglio leggere un versetto sia nell'Antico che nel Nuovo. Venite per piacere nel profeta Isaia. Isaia è molto particolare, parla diverse volte della Nuova Gerusalemme. E andiamo nel capitolo 65 del profeta, capitolo 65, versetto 17, e guardate come si esprime il profeta in questo passo, davvero molto molto bello. Dice, poiché, ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima. Esse non torneranno più in memoria. Questo è solo uno dei passi del libro del profeta Eseo. Guardate, io creo. E viene usata la stessa parola che abbiamo in Genesi 1:1. Dio nel principio creò i cieli e la terra. Ed è nell'ebraico una parola bara che vuol dire fare tutto dal nulla. Cioè chiamare all'esistenza quello che non è mai esistito prima. È bellissimo questo. Allora quando noi leggiamo qui, adesso leggeremo anche un passo nel Nuovo Testamento, quando noi leggiamo qui che Giovanni vide un nuovo cielo e una nuova terra, che cosa vediamo? Vediamo che Giovanni precisa, ricollegandosi a quello che è scritto nel versetto 11 del capitolo 20, precisa e dice perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Allora, come dire, nel versetto 11 ha detto che quando il Signore siederà sul gran trono bianco del capitolo 20 dell'Apocalisse, il cielo e la terra spariranno alla sua presenza. È vero? Non ci sarà più posto per loro. Nel versetto prima del capitolo 21 Giovanni riprende questa verità e dice, parla di nuovi cieli e nuova terra. Perché nuovi cieli e nuova terra? Perché quelli prima non c'erano più. Noi non sappiamo come Dio farà, non sappiamo dove tutto finirà, però sappiamo che Dio fa tutto nuovo, tutto nuovo. Tutto quello che non è mai esistito prima, il Signore lo fa. E il passo del Nuovo Testamento in Seconda Pietro, nel capitolo 3, e qui viene parlato non del rapimento, ma del giorno del Signore, cioè della grande tribolazione. Leggiamo per entrare nel contesto dal versetto 11 del capitolo 3. Pietro parla proprio del giorno del Signore, già nel versetto 10, ad esempio un po' prima, dice il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridenti, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Notate, fratelli. E poi dice, poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio. Stiamo parlando sempre dei 7 anni della grande tribolazione, dei giudizi di Dio, in cui, dice, i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Guardate versetto 13. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Bellissimo, vero fratelli? Quindi non è qualcosa che troviamo solo nell'Apocalisse, è qualcosa che è stato profetizzato molte volte nell'Antico Testamento ed è qualcosa che è stato anche profetizzato nel Nuovo Testamento. E c'è un passo che mi sovviene adesso, se lo trovo, nella Genesi, credo nel capitolo 8, ma non sono sicuro. Capitolo 8 forse, sì, capitolo 8 versetto 22, in cui il Signore, come dire, c'è una profezia implicita in questo passo, notate, c'è proprio una profezia implicita, il giorno in cui Dio decise di farla finita con tutta l'umanità, salvo che Noè, ed è interessante questo passo, Genesi 8 22, guardate, finché la terra durerà, semine raccolte, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Però notate l'inciso, fino a quando la terra esisterà. Quindi è come se il Signore stesse dando un tempo alla terra, è vero? Poi, come dire, fino a quando lavoro, allora la mattina mi alzo presto. Magari passeranno 20 anni, 30 anni, 40 anni ancora che dovrò lavorare. Però c'è un limite. Un limite qual è? Il giorno in cui smetterò di lavorare, smetterò anche di alzarmi presto la mattina. È quello che sta dicendo il Signore. Allora già implicitamente abbiamo questa profezia finché la terra durerà, e poi in tutti i profeti e poi anche nel Nuovo Testamento viene detto con grande chiarezza che la terra non sarà per sempre, perché la terra è stata maledetta dal peccato e noi non abiteremo in una terra rifatta o che è stata maledetta dal peccato. Quindi quello che noi abbiamo qui nel libro dell'Apocalisse è una visione nuova, straordinaria, è qualcosa che non riusciamo a capire pienamente, ma è anche qualcosa di letterale, sebbene diverse cose sono spiegate in modo figurativo. Ad esempio, se voi notate, quando si leggerà poi nell'altra parte, dal versetto 9 in poi, per quattro volte alla fine di ogni periodo viene detto sarà simile a, ad esempio la prima volta nel versetto 8, 18 del capitolo 21 dell'Apocalisse, dopo che ha parlato delle mura, delle porte, 12 12, poi vedremo la prossima volta il significato di tutto questo, viene detto le mura erano costruite con diasporo e la città era d'oro puro simile a terzo cristallo. Ancora lo troviamo nel versetto 21, lo troviamo in altri versetti, simili, come? Cioè sta vedendo Giovanni qualcosa che lui non ha mai visto prima. Ma dove sono 12 fondamenti e le porte che sono fatte di perle? È un pavimento straordinario. Giovanni rimane estasiato e meravigliato di quello che sta vedendo, e lui non riesce a spiegarlo bene, e lo spiega attraverso delle metafore. Però è la realtà delle cose. E questa è una cosa davvero molto molto bella. E questo, diciamo, collima perfettamente con quelle che abbiamo letto in prima Corinzi 2, vero? Le cose che occhi non hanno viste, le cose che le nostre orecchie non hanno mai udito, le cose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio sta preparando per noi. Quando penso al rapimento, sto scrivendo questi giorni qualcosa a proposito del pre-tribolazionismo e post-tribolazionismo. Quando penso al rapimento, io penso proprio ad un intervento violento di Dio nei confronti della Chiesa. E già il rapimento ci parla di una traslazione, cioè di un passaggio da un posto all'altro. È qualcosa di straordinario. Perché il Signore parla di rapimento? Perché se siamo onesti, a noi piace stare sulla terra, vero? Ci piace stare qua. Noi non vogliamo staccarci di qua. Noi parliamo del cielo, però ci piace stare qua. Allora guardate come ci diamo da fare, come ci prepariamo per stare qua, come facciamo di tutto per stare bene qua. Guardate quanti credenti non servono il Signore. Perché? Perché non hanno tutto questo zelo per Dio, ma hanno tanto zelo per le cose materiali? Perché vogliono stare qua, mettono la radice qua. Allora il Signore deve parlare di rapimento, cioè come una forma di violenza dove il Signore ci porterà in cielo, ci strapperà di qua, dove noi magari non ci stiamo pensando. Non so se avete mai parlato di questo argomento con la sette, i testimoni di Geova. Quando parliamo loro del cielo, dicono no, io voglio rimanere sulla terra, non voglio andare in cielo, piace a tutti stare sulla terra. Allora il Signore parla di questo evento che è straordinario, miracoloso, ma quasi violento, come una persona che viene rapita e viene portata dall'altra parte ma non vuole. Sono le cose del cielo, fratelli, che noi non riusciamo a capire, ma se solo pensassimo, è vero, che la nostra cittadinanza, dice Filippesi 3:20, non è quella terrena ma quella celeste. Io credo che molte cose cambierebbero nella nostra vita, ci daremmo maggiormente al Signore, ci doneremmo maggiormente al Signore. Ci preoccuperemo un po' di più delle anime che muoiono e di come poter essere utili per la crescita della Chiesa dove Dio ci ha messi. Perché Dio sta per fare tutto nuovo le cose. Tutto quello che siamo adesso non lo saremo più. Tutto quello che abbiamo adesso non l'avremo più. Tutto quello che stiamo costruendo adesso non lo vedremo più. Ma vedremo tutto quello che abbiamo costruito per il Signore. Perché Dio non lo dimenticherà. È bello quel passaggio di Ebrei 6:10. Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra. Dio non dimentica niente, fratelli. Anche le cose che i nostri fratelli, le nostre sorelle fanno, che nessuno vede, il Signore non lo dimentica. È vero? È bello quando si parla di questa donna che rompe l'alabastro d'olio d'orifero di un altro schietto, è vero? Perché il Signore onora anche coloro che lo osservano di cuore, fedelmente. E se ricordo bene, nel capitolo 26 di Matteo, forse il verso 10, parla di questa donna e dice: dovunque l'Evangelo sarà predicato, è vero? Sarà ricordato in onore di questa donna che ha fatto questo gesto. E io credo che non esista chiesa locale dove non è stato predicato questo messaggio, è vero? Questo messaggio è stato predicato dappertutto. Tutti ricordano che cosa ha fatto questa donna, che ha rotto questo alabastro di olio il cui profumo ha riempito tutta la casa. Ma l'altra volta abbiamo ricordato anche che la scrittura ricorda dei nomi che non si sono comportati bene. Dema, avendo amato il presente secolo, se n'è andata a Tessalonica. È vero? Quindi Dio non dimentica niente. Qualsiasi gesto noi facciamo per la gloria del suo nome, non dimentica. Dio non dimentica neanche le nostre mogli che ci fanno servire. È vero, fratelli? A volte diamo per scontato tutto, ma Dio non dimentica neanche questo. Questo santo servizio che permette ai fratelli anche di servire il Signore. Come Dio non dimentica quelle donne che non dicono niente ai loro mariti mentre non fanno niente. Anche questo Dio non dimentica. Perché il nostro Dio ricorda, Dio sta per fare tutto nuovo. Allora, la dimostrazione, e ancora abbiamo detto, nel suo carattere cronologico. Guardate, fratelli, ancora una volta, come inizia questo passo? Poi vidi. Guardate quante volte nell'Apocalisse abbiamo questo carattere cronologico degli eventi. Come gli eventi si susseguono l'uno dopo l'altro. Poi vidi. Che cosa Dio farà nuovo? Cosa farà Dio nuovo? Prima di tutto Dio farà nuovo l'habitat dove vivranno tutti i credenti. Credenti giudei che si sono convertiti, credenti gentili che si sono convertiti, dove vivrà la Chiesa. Dio farà nuovo il posto in cui noi vivremo. Sarà un posto straordinario, meraviglioso. È vero, delle volte rimaniamo incantati quando vediamo nella nostra Italia o fuori dalla nostra Italia dei posti che sono davvero bellissimi. Ma tutto questo non è niente rispetto a quello che sarà nel cielo. Ed è bellissimo sapere che Dio sta preparando per noi un posto completamente nuovo, un habitat nuovo, più bello, migliore di quello che ha avuto Adamo all'inizio della creazione. È un posto da dove, vedremo più avanti, non entrerà più il peccato. Nessuna cosa cattiva potrà più entrare. Mentre nell'Eden l'uomo è stato avvertito di custodire il giardino proprio perché c'era il pericolo. Nel cielo tutto questo pericolo non ci sarà più. Sarà un posto completamente nuovo, nuovi cieli e nuova terra. E ovviamente se si parla di terra è chiaro che ci sarà anche il posto dove noi poggeremo i piedi, piedi che non saranno più difettosi, non saremo nel cielo, non voleremo nel cielo, ma nel cielo serviremo il Signore e staremo insieme a Lui. Sarà nuovo in secondo luogo la Gerusalemme, notate. Allora, non è più la Gerusalemme che oggi conosciamo nella Palestina, la città di Dio, la santa città. Non sarà più questa, ma sarà una nuova Gerusalemme. Non è la Gerusalemme terrena, ma è una Gerusalemme, come abbiamo letto qui, che scenderà dal cielo. Una Gerusalemme celeste. È bello questo, fratelli, poter, come dire, captare qualcosa di queste sante benedizioni che Dio mette davanti agli occhi nostri, sebbene non riusciamo a capire completamente tutta la grandezza e la bellezza di queste verità. In terzo luogo abbiamo la presenza reale di Dio in mezzo ai suoi redenti. Cosa abbiamo letto, fratelli? Abbiamo letto nel versetto terzo: udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Abbiamo la stessa espressione che troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, quando parla che il Signore abiterà con gli uomini, Gesù che abitate in mezzo agli uomini. Abbiamo proprio la parola greca tabernacolare. Il Signore Gesù ha tabernacolato, cioè ha messo la sua presenza in mezzo agli uomini. Ma qui il Signore, il Dio stesso, noi vedremo il Signore Gesù e lo vedremo come Egli è, e ci dice 1 Giovanni 3,2, saremo simili a Lui. Lo vedremo come Egli è. Ma qui non vedremo solo il Signore Gesù, vedremo anche Dio Padre, perché è scritto che Egli abiterà con loro ed essi saranno i Suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Vivremo alla presenza di Dio, fratelli, perché Dio certo è spirito, ma come dice il Signore Gesù nel capitolo 4 di Giovanni, Dio ha una sembianza. Non è qualcosa di astratto, non è qualcosa che non si può vedere. Noi non lo possiamo vedere, altrimenti moriremmo. Ma un giorno, quando saremo alla presenza del Signore, allora certo che avremo la possibilità di poterlo vedere. Voi sapete che ci sono delle persone che usano dei versi, possiamo leggerlo, 1 Corinzi capitolo 15, e vogliono far credere che nessuno potrà andare in cielo. Capitolo 15, versetto 50, viene usato questo verso che dice: ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Cioè sta parlando proprio della natura umana, del fatto che l'uomo così com'è, non rigenerato, non potrà stare alla presenza del Signore. Ma coloro che sono del Signore sì, perché in Giovanni capitolo 1, che leggiamo versetti 12 e 13, ci dà proprio la soluzione a questo verso, dove è scritto, versetto 12 e 13: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Guardate, fratelli, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Una nuova vita. Una nuova vita che ci permette, tutto nuovo, di poter vivere in questo posto completamente nuovo, alla presenza di Dio. Ci pensate, fratelli? Vivremo in maniera completamente nuova, senza più impedimenti, e niente di meno alla presenza di Dio. Io non riesco a spiegarmi questo. È qualcosa di così grande che trascende ogni sentimento, ogni intelligenza, ogni sapienza, perché davvero va al di là di tutta la nostra comprensione. Il Signore che tabernacola, che mette la sua presenza in mezzo agli uomini. In quarto luogo, Dio fa nuovo anche un'altra cosa. Una nuova condizione di tutti i veri credenti. Un nuovo posto, una nuova relazione con Dio, una Gerusalemme nuova, ma anche noi credenti avremo una nuova condizione. Guardate, fratelli, versetto 4. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Beh, io vi confesso che questo versetto mi ha sempre molto molto incoraggiato. È vero, oggi noi soffriamo per i nostri figli, soffriamo per i nostri giovani, per quanti dei nostri parenti rimangono testardi, non si convertono al Signore. È vero, ci fanno piangere fino arrivare alla morte. È vero, soffriamo per questo, abbiamo amarezza nel cuore per queste cose. Però quando saremo nel cielo, di tutte queste cose noi non sapremo niente. Immaginate se nel cielo ci fosse ancora la coscienza, la consapevolezza che sulla terra abbiamo lasciato un figlio, una figlia, un fratello, un padre, una madre, un marito, una moglie, che non si sono mai convertiti. Che cosa sarebbe nel cielo? Cosa sarebbe il cielo? Non sarebbe più un posto di gioia totale, ma sarebbe un posto di sofferenza. Sarebbe in qualche modo, in certo modo, non uguale ovviamente, è come trovarsi nell'Hades. Vi ricordate l'uomo che si trovava nell'Hades? Non soltanto stava soffrendo, non soltanto si era reso conto di essere in un posto da dove non poteva più uscire fuori, ma si ricordò che a casa sua aveva lasciato 5 fratelli che sarebbero andati nello stesso posto dove stava lui. Che sofferenza! Sofferenza su sofferenza. I miei fratelli verranno qua, forse mia madre verrà qua. Ma quando si parla di questa nuova condizione dei credenti, Dio fa tutto nuovo. Se oggi piangiamo, se oggi abbiamo sofferenza, se adesso siamo impotenti anche di fronte a certe decisioni che prendono i nostri figli, che prendono i nostri parenti, che prendono le persone che vogliamo bene, nel cielo non sarà più così. Nel cielo sarà tutto nuovo. Vi incoraggio questo, fratelli. Non lasciamoci intrappolare dai nostri figli che non si convertono. Non lasciamoci intrappolare dalle situazioni. Non lasciamoci mortificare dalle situazioni che sono intorno a noi. Serviamo il Signore. Mettiamo, come dice il Salmo 55, a un certo punto dice, forse versetto 14, non ricordo bene il verso, ma dice, getta il tuo peso non davanti all'Eterno, sull'Eterno. 22, grazie. E Lui ti sosterrà. Lui ti darà la forza. Mettiamolo lì. Mettiamolo lì. Come una persona che porta la propria macchina da un meccanico e la lascia lì, fino a quando la mette a posto. Lasciamoli là. Tutti i nostri pesi. Signore, Tu conosci tutto. Non ci riguarda più. Non è più un problema nostro. Preghiamo, soffriamo, è vero. Ma un giorno qui, tutto questo non ci sarà più. Che bella la vita cristiana, fratelli. Che dono la salvezza. Quando parliamo della salvezza, ma di cosa stiamo parlando? Soltanto che abbiamo fatto questo trasloco dalla morte alla vita, che un giorno vedremo così, in maniera molto teorico, così, molto astratto. La salvezza è una grande gioia. La salvezza ci libera da tutto. Rompe tutte le catene, tutte le schiavitù. La salvezza ci fa essere gioiosi anche quando abbiamo una grande sofferenza, perché proietta il nostro sguardo verso dove gli occhi non potranno mai vedere bene, le orecchie non potranno capire bene, là dove c'è la presenza di Dio. E io vedo qui una nuova condizione. Il popolo di Dio che ha sofferto sulla terra avrà una nuova condizione. Come abbiamo letto ultimamente, sia nel capitolo 20 che nel capitolo 6 dell'Apocalisse, quando i martiri gridano, fino a quando? Il Signore farà tutto nuovo. E tutto quello che oggi ci fa soffrire, a volte ci fa soffrire vedere dei credenti che sono apatici, no? Che non decollano mai. È vero, tutto quello che ci fa soffrire, domani non sarà più così, perché il Signore farà tutto quanto nuovo. Quindi abbiamo una nuova, grazie al Signore, una nuova condizione. E vorrei dire un'ultima parola. Guardate, abbiamo qui una prima conclusione che diventa, notate bene fratelli, guardate, è un penultimo avviso di chiamata alla salvezza. Perché dico un penultimo avviso? Perché nel capitolo 22 abbiamo l'ultimo avviso di chiamata. Io credo che diversi di voi hanno preso un aereo, è vero? Allora a un certo punto c'è l'ultima o una penultima chiamata. Oppure quando andiamo a prendere un treno, allora se andiamo attraverso i megafoni, sta per partire. Abbiamo l'ultimo avviso. Cari giovani che ancora non conoscete il Signore, e quando sono qui che ancora non conoscono il Signore, in questo capitolo 21 abbiamo una penultima chiamata, che potrebbe essere l'ultima per qualcuno. Facciamo attenzione. Guardate, si parla che Dio fa tutto nuovo, però Dio non dimentica quelli che stanno ancora fuori dalla grazia, che sono ancora perduti. E guardate che cosa leggiamo qui. Prima di tutto, leggiamo nella seconda parte del versetto 5 che Giovanni riceve questa chiamata a scrivere perché queste cose sono fedeli e veritiere. Allora guardate, non sta parlando un uomo, non sta parlando una chiesa che potrebbe dire delle cose buone, delle cose vere, forse anche no. Ma sta parlando del Signore. Sono fedele e veritiere. E poi ancora dice qui, a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. C'è proprio un invito. C'è proprio un invito. È una penultima chiamata. Dio ti sta chiamando ancora questa sera. Mi devo confessare che molte volte quando mi sono convertito al Signore, delle volte ascoltavo dei messaggi o leggevo la parola di Dio in certi passi che erano veramente sconvolgenti, e dicevo al Signore, se non fossi un credente mi convertirei subito, mi convertirei un'altra volta. È vero, quante volte l'abbiamo detto? Ed è straordinario qui in questa chiamata, guardate. Guardate allora che cosa dice il Signore. Allora chi vince erediterà queste cose e gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Però c'è un ma. Ancora una volta abbiamo un ma qui. Ma per i codardi. Chi sono i codardi? Sono quelli che hanno paura. Sono quelli che si nascondono. Sono quelli che hanno paura dei figli, della moglie, dei mariti, dell'opinione pubblica. Cosa diranno i miei amici? Cosa diranno le persone che mi conoscono? Sono impazzito. Sono impazzita. Sono le persone che si nascondono. I codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, e notate, e tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Guardate che contrasto, fratelli. Si parla di Dio che è la verità, il veritiero, il fedele. Ma poi si parla anche dell'uomo che è bugiardo. Quante scuse troviamo, è vero? Quando parliamo con i ragazzi, parliamo con i nostri figli, quante scuse trovano? Ah no, non ho ancora capito bene, oppure non lo so, io voglio vivere la mia libertà, forse sono troppo giovane, l'altro dice adesso non è il momento. E così troviamo tante di quelle scuse. Ma il Signore sa che queste sono tutte persone bugiarde. E sapete cos'è la bugia? È il peccato di Satana. Giovanni 8, 44. È il peccato di Satana. E sempre, o quasi sempre, dopo la menzogna c'è la morte. Avete notato anche qui? Perché Satana è bugiardo e omicida. È vero? La menzogna lui la usa affinché le persone possano morire. Allora mette nel cuore delle persone delle menzogne per giustificarsi. Ma un giorno quella menzogna porterà fino alla morte seconda, cioè alla separazione eterna da Dio, fratelli. E non parla solo qui. Anche nel capitolo 22 dice la stessa cosa. Se voi notate, ad esempio, nel versetto 15, che è l'ultima chiamata, questa è l'ultima chiamata che il Signore fa, l'ultimo appello, dice nel capitolo 22, versetto 15, fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, e chiunque ama e pratica la menzogna. Ancora una volta la menzogna. Cioè tutto quello che l'uomo accampa per non prendere una responsabilità davanti a Dio, un giorno sarà tutto menzogna. E Dio, suo malgrado, nonostante abbia dato suo figlio a morire per i nostri peccati, suo malgrado dovrà condannare. Perché? Perché Dio è verità. Dio è verità. Leggete il libro di Neemia e vedete come Neemia, come fa la prima preghiera, e vede il popolo di Israele che si trova in una condizione miserabile, triste, vergognosa. E cosa dice Neemia? È successo esattamente come tu hai detto, Signore. Tu hai promesso, hai detto, che se il popolo si fosse comportato in un certo modo avrebbe realizzato tutta questa vergogna. E il popolo sta vivendo così. E Perciò Dio non è come quei genitori che minacciano i figli e poi non succede niente, o fanno delle promesse e poi non le mantengono. Dio mantiene le sue promesse, sia che esse siano positive e sia che esse siano negative, perché Dio non dice le menzogne. Dio contrasta la menzogna, è una cosa bruttissima. Però, fratelli, rallegriamoci davvero di cuore, perché Dio sta per farci vedere qualcosa di completamente nuovo. E quando uno pensa a questo, pensa a tutto quello che Dio sta preparando per lui, allora anche se non sta molto bene, anche se non arriva a fine mese con i soldi, anche se ha dei problemi di un certo tipo, il cuore comincia a gioire perché il Signore sta per farci entrare in un posto dove è una condizione completamente nuova. Non ci sarà più sofferenza, solo gioia. Benedetto sia il Signore. Amen.
Possiamo ringraziarti per quello che